tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, 7:35 minuti, sono Emilio Pappagallo, questo è il The Rock Show, oggi è venerdì 19 settembre 2025 e noi ripartiamo con il Nickelback di Burn It to the Ground.
Radio Rock Podcast.
Burn it to the ground. Buongiorno ragazzi, buongiorno, eccomi qua, scusate, stavo buongiorno. Lavorando per no. voi, stavo lavorando per voi per il mantenimento.
C'è su un dato?
Certo.
No, era per il mantenimento del posto di lavoro praticamente, no? Per la tenuta del...
Il posto di lavoro.
Ragazzi, mi sento che tra tre giorni...
No, devi aspettare.
Quell'altro dopo tre giorni è resuscitato, io dopo tre giorni mi sa
no,
che me ne vado.
Dovresti aspettare almeno una decina.
Che disastro ragazzi.
E ne rivai, riparti un'altra
no,
volta.
No Maurizio, che disastro, guarda. Non invecchiare mai, Mauri. Non invecchiare mai.
Resta
un giorno
sei.
Saprai quando arriverai alla mia età, caro Mauri.
Mauri, rimani sarà. Così.
Qua, guarda, ogni giorno c'è Ubalanno.
Ce n'è una nuova.
Ogni giorno è una vittoria. Perché,
allora, senti qua: i parrucchieri gay per donne hanno una manualità, una sensibilità, una delicatezza nei confronti delle clienti, uno stile e uno charme diverso. No?
Che cazzo?
Mi fa pensare che è riuscito a discriminare tutti, in realtà.
Sì, è vero,
perché,
è vero.
Quindi,
bello.
Diciamo, ecumenico in questo. Nel senso che, ovviamente, si possono sentire discriminati i non omosessuali in questo caso, però anche gli omosessuali.
Certo.
Perché
certo,
la motivazione è folle, no? Nel senso, come dire, tu sei gay, quindi hai una manualità, una sensibilità, una delicatezza.
Sì.
Devo dire che i gay sono molto sensibili, no?
Poi sono di bella presenza.
Ma che cazzo vuol dire? Vabbè.
Sono puliti anche.
Va bene, allora vediamo un po', dai, 3899-106-600, continuiamo.
Cercasi operaio transessuale, forza da maschio e paga più bassa da donna.
Bene, allora, bellissimo, scrivi Maurizio, scrivi subito.
Tutti gli annunci assurdi,
allora,
vai Mauri.
Tu mi fai due colonne. Sì. Una colonna ci metti sopra la tipologia di persona.
Sì.
In un'altra colonna ci metti sopra il lavoro. L'altra colonna
la terza,
ancora la lasci vuota. La quarta la coppa, la quinta
riflessione,
la quinta scrivi datti Mauri, datti. Bella. E poi la sesta riflessione, no bella. È la settima, poi è quella lì,
è quella.
Esatto. Sette colonne Mauri,
cerca si apprendi, quindi metti questo signore, lo ricordi?
Tipologia, lavoro,
dai, tipologia, vuoi, lavoro,
coppa,
dai, coppa, che è scritto, dai,
fammi Mauri,
dimmi
che è scritto,
tipologia, lavoro,
sì,
vuota,
sì.
La coppa datti Mauri,
sì.
Riflessioni.
Bene. Bravo, bravo.
Allora, cercasi apprendista falegname Mauri. Per segare, ci scrive il nostro amico Pino Falegname.
Vabbè, però non hai messo la... Allora, il gioco è un annuncio scorretto, così è, potrebbero andare a tutti.
No, è scorrettissimo. Perché? Non possono segare tutti,
No. Ah, è vero, i monchi no.
Beh, per esempio... quindi tanto per dire, no? Tanto per dire. Vai, sentiamo chi c'è, vai. Sentiamo.
Cercasi direttore di radio privata che sta sempre in vacanza.
Ma che vacanza, ragazzi? Ma non quale vacanza?
Non capite niente.
E questo qui stava per morire
stamattina.
Cercasi un diplomato con almeno 10 anni di esperienza.
Cercasi diplomato con almeno 10 anni di esperienza. Vai.
Cercasi gelataio senza mani.
E poi ride d'amore. Beh, però fa ridere.
Mi piace, bravo.
Non fa ridere, scusa, perché?
Beh, scusa, come fai a farlo?
Come metti il gelato?
Allora, o tieni
il cono
o la poppetta.
Per forza che mani il gelato?
Ah, c'hai ragione.
Come lo
metti? Che ci saranno,
scusa,
a parte
cono,
che ci saranno,
con
i piedi.
Oggigiorno ci sono anche dei ritrovati della tecnologia che ci vengono incontro e ci sarà uno che preme un pulsante.
Ma come fa a senciare
col naso o col pisello Maurizio, fai te.
Allora
però sempre posso fare solo un
prego,
appunto
caro.
Rispetto a questa cosa, sì. Sempre comunque
posso fare un appunto,
una virgola, no, va bene tutto, però
sempre, presa seriamente
comunque
lei.
Servono sempre due arti, perché con uno tieni il cono, la coppetta, con
dai,
l'altro metti il gelato.
No
è una cosa tecnologica,
la coppetta,
no?
La tiene la macchina,
esce tutto da solo,
tu pigi un pulsante, esce
una, l'ha inventata lui,
esce un cono. Dopodiché tu, il signore dice che gelati vuole, che ne so, pistacchio
e nocciola,
che so, i soliti gusti, no? Pistacchio, stracciatella, nocciola, caffè, frosinone,
sì,
posso dire che con la I non c'è bisogno neanche più dei tasti, una cosa vocale, no? Con la I non c'è bisogno neanche più dei tasti, puoi dare dei comandi vocali, per
i comandi, allora
con le mani.
Ah, tra l'altro,
però mi verrebbe a dire anche un'altra cosa scorrettissima. Allora, che ci famo questi senza mani? Nel senso che là i comandi mi do da solo. Scusa.
Ma poi se uno è muto, se uno è muto,
allora
muto
cercasi il gelataio che non fa il gelataio, è solo una macchina che fa tutto da solo.
Allora, basta che non sia muto e gli mancano le mani insieme. Perché a quel punto diventerebbe un
amico mio, allora è colpa tua.
Il pedale, pedale.
E se gli mancano pure i piedi?
Vabbè, ho capito. È Moncherino, che sì, vabbè, ne conosco uno.
Tronco muto.
Domani andremo in trasmissione. Allora, attenzione, per rispetto della quota categorie protette si assume autista di scuolabus ipovedente. Metti autista di scuolabus.
Cercasi così non sai se arrivi, capito?
Sacerdote, ci scrive invece Paolo, anche non pedofilo, anche non che sappia bestemmiare in latino.
Bello,
mi piace molto. Poi sul tuo curriculum hai scritto di essere un cacciatore di streghe. Sì, esatto, ma le streghe non esistono. Non più. Vabbè. Allora, cercasi fattorino carrozzina munito per consegne a impatto zero, ci dice un altro amico. Attenzione. Poi cerco in bianchino nero.
Bello, bianchino nero.
Emilio, mi hai deluso profondamente. Ero certo che sei fatto il tuo primo weekend lungo della stagione e invece no. Dove andremo a finire? Cercasi politico onesto, incorruttibile per le prossime elezioni. Astenersi affiliati a famiglie mafiose. Attenzione, signorini, vai, sentiamo.
Cercasi geografo israeliano. Sì? Richiesta. Bello. Piace. Buona capacità di lavorare in team.
Bello, mi piace. Sottile. Vai, sentiamo ancora. Sottile.
Allora, raga, buongiorno. Così, no? Te lo dico seriamente.
Ma sì.
Ma saranno cazzi loro se lo vogliono gay o no?
No, non funziona così, ragazzi. Ma
guarda, tu puoi.
Non sono cazzi loro.
Per assurdo.
È un servizio per la comunità.
Puoi anche decidere, no? Ma non puoi scrivere una roba del genere. Poi se viene dirai, scelgo questo per i miei motivi. Ma tu non puoi scrivere su un annuncio. Scusami, ma che dite, oh?
No, vabbè, è un discorso. Sì, tu dici poi quando selezioni.
Ne verranno 100 e io decido chi prendere.
Ah, no, certo. Secondo dei parametri. Ma poi, tra l'altro, non ti preclude, no? La possibilità, magari, anche di avere qualcuno bravo. Semplicemente perché metti che deve essere per forza
quello,
omosessuale.
Ma possiamo pure sfatare sta cosa che siccome a me mi serve tutto quello, esatto. Non possiamo dire tutto quello che ci passa per il cervello, ragazzi. Cioè dobbiamo iniziare anche un po' a filtrare.
No, ma tu lo dici tu, che è proprio
io dico cose vere, giuste.
Cioè non potete fare come noi.
Non potete fare come me.
Radio Rock Podcast.
Kim Fischer con 21. Allora, Radio Rock aderisce allo sciopero nazionale del 22 settembre per la Palestina. Per tutta la giornata di lunedì la nostra programmazione sarà dedicata a dare voce alla pace e alla solidarietà verso il popolo palestinese con canzoni a tema e interventi. Un'occasione per denunciare con forza il genocidio in atto a Gaza e dimostrare come anche la musica possa essere uno strumento potente di giustizia e verità. Radio Rock, tutta un'altra storia. Bene, grazie. Allora, vediamo un po' messaggi ancora. Ripartiamo da Telegram. Sentiamo.
Buongiorno.
Buongiorno anche a te. Vai, sentiamo.
Noto fabbricante di materazzi cerca ragazza alta 1,80 m, mora, testa di reggiseno.
Sì.
Per collaudo.
Sì, scrivi Mauri. Allora, cercasi idraulico senza il suo classico sorriso. Mi piacciono questi annunci.
Perché l'idraulico già un sorriso?
Martino, l'idraulico sfodera sempre il suo sorriso classico, magico, quando richiede 140 euro senza fattura.
Quello sì. Cioè,
allora, attenzione.
È proprio magico.
Buongiorno. Oh, questo luogo comune, allora non idraulici, una cosa vergognosa.
No, anche gli elettricisti.
Voi permettete a noi elettricisti, una cosa vergognosa.
Giustamente, come le persone di colore hanno la musica nel sangue, i gay hanno i saloni dei parrucchieri nel sangue.
Ecco, bene. Allora, attenzione, cercasi per pigro cronico e anemico giovane ragazzo per trasfusione. Molto buono.
Questo è bello.
Rigorosamente di colore. Quale colore però?
Esatto.
Rosso.
Perché sangue. Muniti di ritmo nel sangue. Ah, è vero. Quindi ti trasfonde anche il ritmo, diciamo così.
Trasfonde il ritmo.
Esatto. Attenzione, cercasi uno o più cavalli da donare a direttore di radio privata per alimentare le sue ossessioni equine. Allora, io non so andare a cavallo, però vorrei avere dei cavalli,
da
che sono 4-5 cavalli. Da poter far da avere intorno.
Così. Bello.
Che girino, voglio, che girino.
Senza galoppa,
briglie,
come si
senza
chiama?
Briglie.
No,
briglie. La sella. Oh.
come si chiama? È Briglie, dico no, è lui, è Briglie
la
di nuovo.
Sella, sella.
Bravo, senza la sella, che c'aveva tanto.
Le briglie.
Le briglie, bravissimo. Senza le briglie e praticamente no, le briglie.
La sella,
no,
sella.
La sella.
Il morso, il morso.
I talli, come si chiama?
I talli.
E per lasciarli liberi, senza nulla.
Ah, bellissimo.
No? Il cavallo, come si chiama quello
senza
lì?
Senza mostacchio, allora.
Bravo, come si chiama quello lì che va al Palio di Siena? Il cavallo scosso, come si chiama?
Mosso. Il cavallo lì, cavallo si chiama, si chiama.
Quando cade il fantino, come si chiama il cavallo che va da solo? Smosso, scosso. Eh no, c'ha un nome. Cavallo scosso, forse.
Forse cavallo sbasso.
Sbasso, sbasso.
Era sbasso.
Strappo. Vai, sentiamo.
Buongiorno, io invece vorrei tanto un asino. Ne ho conosciuto uno e me ne sono innamorato. In Abruzzo, nella Marsica. Si chiama Ernesto.
Scosso.
L'asino è un essere meraviglioso.
Vero.
Meraviglioso.
Sono super carini.
Meraviglioso. Basta, poi
bravo,
un messaggio.
Bravo.
Buongiorno ragazzi.
Oh, buongiorno.
Cercasi centralinista balbuziente.
Allora, cercasi balbuziente per call center outcall, ci scrivono.
Bella.
Attenzione, bella. Questo è un altro, Attenzione, aggiungi Maurizio, per favore, vai, non facciamo...
Ah, cercasi muto come speaker radiofonico.
Bello anche questo, vai, sentiamo ancora.
Sarebbe
vai.
La trasmissione.
Ciao, buongiorno, radio emittente emergente cerca speaker radiofonico muto.
Bello.
Non l'aveva detto nessuno, tra l'altro.
Vabbè, almeno per facciamo che è.
Allora, cercasi politico pacifista. Buongiorno, Rockers. Oh, Lorenzo, 5 anni e mezzo, voleva mandare messaggio da 5 giorni. Voleva mandarvi un messaggio.
Perché?
Ah no, ho sbagliato. Lorenzo, di 5 giorni, voleva mandarvi un messaggio da 5 anni e mezzo. Vai, sentiamo il messaggio.
Ciao, io sono andando a scuola.
Bene, ottimo.
Prego. Ciao, buona giornata.
Buona giornata anche a te, Lorenzo. Allora, mi raccomando, non lasciare mai Radio Rock, Lorenzo. Mai.
Voglio dirti una cosa, Lorenzo.
Mai, qualunque cosa accada.
Che hai accanto, non è tuo papà.
È fissato con questa cognata di
Idrico. Idraulico, c'ha la gettoniera.
Ah, la gettoniera. La gettoniera, vai, sentiamo.
Cercasi tassista post fornito.
Attenzione, attenzione.
Sottile,
attenzione.
Critica sociale.
Attenzione, attenzione, vai.
Cercasi praio nel settore pecorino, praio. Rigorosamente rumeno, fumatore ed alcolizzato.
Allora, rumeno, sì. Fumatore, ah, però non è inutile specificare, se è rumeno è anche fumatore alcolizzato.
Certo,
allora, rumemo. Rumemo, come si dice? Romemo.
Romeno.
Memo. Scusate, io qui facciamo troppa confusione.
Remigi.
Romero.
Romero.
Ma Romero è quello dei zombie.
Sì, lui è Giorgio.
Vabbè. Sì, è scosso. È scosso.
Cavallo
il
è
cavallo scosso. Metti anche questo, Maurizio. Cavallo scosso. Aggiungi perché potrebbe essere sempre utile.
Ma dove aggiunge?
La colonna degli scossi.
C'è sempre modo.
Vuota, vai.
C'è sempre modo. Intanto qualcuno giustamente mi manda questa notizia di cui ci saremmo assolutamente occupati, e cioè vale a dire i Massive Attack hanno deciso di rimuovere la propria musica da Spotify. Questa è la situazione. Per qual motivo? Per protestare, ce ne siamo già occupati, contro gli investimenti di Daniel Ek, amministratore delegato e fondatore della piattaforma, in droni e tecnologie belliche. Praticamente lui ha detto: che è che tira in questo momento, che è che funziona la guerra? Benissimo, investiamo sui droni. Tu investiresti sui droni? Cioè, se ti dicessero: guarda, ci sta un guadagno del 6%, del 15%.
Vale la pena.
No, 15%. 20%?
25% investo.
Capito? Cioè, bisogna vedere. Allora, cosa è successo? Che praticamente gli artisti, alcuni artisti sono ribellati. Hanno detto, vabbè.
Ce ne andiamo.
No, ce ne andiamo. È giusto, non è giusto. Molti hanno detto: però sono cazzi suoi quello che ci fa con i soldi. Cioè, non è che è l'azienda che investe, sono i suoi soldi,
certo,
privati.
Può fare quello che ci vuole, ma io posso decidere di togliere la musica.
Sei sicuro? Ragioniamo.
Tu band, penso che sì.
King Gizzard and the Lizard Wizard, gli Xiuxiu, i Deerhoff, il cantautore italiano Auroro Borealo, tutti coloro che ho citato hanno tolto la propria musica da Spotify, e adesso si aggiungono anche i Massive Attack, che però ha una portata simbolica maggiore visto la fama internazionale di questa band, la band di trip hop più famosa e influente al mondo, hanno al momento un su Spotify un ascolto mensile di 8 milioni di persone. Vabbè, e quindi insomma è qualcosa,
certo,
di interessante.
La
risposta è arrivata subito, non si è fatta attendere da parte di Daniel Ek di Spotify.
Sti
hanno risposto sti cazzi. È bellissimo quando ci fu la polemica, non so se ti ricordi, fu la polemica con Neil Young, no? E Neil Young disse: sto pensando di togliere tutto quanto da Spotify perché adesso io voglio ribellarmi contro, perché poi c'è anche una polemica che secondo me è ancora più importante in realtà di quella del, perché uno potrebbe dire vabbè, con i soldi suoi ci fa quello che cazzo gli pare. Parliamo dell'azienda Spotify che dà 0,000, no, ai musicisti,
esatto.
Che è molto più grave da un certo punto, perché lì è l'azienda proprio che dà poco ai musicisti. Benissimo. Neil Young protesta e dice: sto pensando di levare tutto. Spotify fa un comunicato dicendo: non si preoccupi, leviamo tutto noi. Cioè, questo si fa capire. Come si posiziona, cioè Spotify oggi è più importante, certo, un'etichetta discografica, quindi può decidere i destini delle,
però è vero che ha questa forza perché ce ne sono tanti, anzi sono tutti lì, oggettivamente, se piano piano
non c'è una coscienza di classe tra
è il solito discorso, no? È il solito discorso, e facciamo anche, abbiamo parlato anche, parlando anche di Israele e Palestina, cioè se lo fa uno solo conta poco, ma se uno però determina anche poi un cambiamento, no, che a cascata coinvolge anche altri soggetti importanti, beh insomma qualcosa necessariamente poi deve cambiare. Arriva Johnny Marr, Radio Rock Podcast. Twisted Sister con We're Not Gonna Take It su Radio Rock. Bene, bene, bene. Allora, vediamo un po'. Sapete che c'è una c'è un'intervista interessante su Repubblica di oggi a Colum McCann, che è lo scrittore irlandese ma ormai naturalizzato, vive da tanti anni negli Stati Uniti. Che è colui che ha scritto quello che forse dal mio punto di vista è il romanzo più bello degli ultimi 5 anni, è assolutamente da leggere. Se mi dici un romanzo, uno solo,
forno,
uscito negli ultimi 5 anni, che credo che sia proprio di 5 anni fa se non sbaglio, io direi assolutamente Apeiron di Colum McCann, un romanzo bellissimo che tra l'altro è purtroppo attualissimo visto quello che sta accadendo a Gaza, ed è basato, ispirato a una storia vera, però è scritto in un modo fantastico, quindi vi imploro di leggerlo, veramente leggetelo, perché è veramente un romanzo meraviglioso. E c'è un'intervista a Colum McCann quest'oggi su Repubblica, da osservatore, da conoscitore della realtà medio orientale, ci ha fatto proprio un romanzo sulla questione. Un po', visto che lui vive in America, l'hanno anche un po' così stuzzicato sulle questioni relative a Trump, no? E all'omicidio di Kirk, per esempio.
Sì.
E lui dice: viviamo in un tempo esponenziale, le cose stanno succedendo così velocemente che sembrano fuori controllo, e questo ci conduce a un profondissimo senso di ansia. Quando cerchiamo di mettere insieme i pezzi, ci si sgretolano in mano. Ho passato la vita a spiegare che bisogna coltivare la speranza, ma adesso sembra tutto fragilissimo. È forse il momento più pericoloso che abbia mai visto. Ci sono inchieste su servizi di sicurezza, ma soprattutto c'è questa ondata di persone che online vogliono fare i poliziotti, controllando ogni cosa che dici. Jimmy Kimmel è stato fermato per aver detto qualcosa di innocuo. Gli echi di questa situazione ci riportano agli anni 30. Fino a poco tempo fa credevo che il sistema checks and balances, la Costituzione, la giustizia ci avrebbero protetti. Ora le fondamenta sembrano crollare. È come una tempesta improvvisa e devastante, con effetti a catena su tutto: la vita quotidiana, gli artisti, i giornali, la televisione, perfino quello che si può dire in un ristorante. È agghiacciante. E poi gli domandano: la libertà di parola, così come la intendeva la destra trampiana, significava libertà di dire quello che vuole il potere a questo punto, visto che praticamente dice come, no, ti ricordate il cavallo di battaglia di Trump?
Sì, come no,
che era,
certo.
La cancel culture di sinistra, eccetera, eccetera. Sì, è paradossale, dice Colum McCann. Gli Stati Uniti erano il paese della libertà di espressione, ora chi si proclamava difensore di quella libertà sta imponendo limiti feroci, non solo alla parola, ma anche ai media, che dovrebbero raccontare i fatti. E la cosa più inquietante è che tutto questo non è frutto del caos, ma di una pianificazione precisa. Non c'è nulla di accidentale, è un disegno lucido e pericoloso. Le faccio un esempio di mia moglie, Allison. È un insegnante, i suoi studenti vanno dai 4 ai 10 anni, molti di loro sono rifugiati. Ogni giorno lei ha paura che l'ICE, gli agenti del Dipartimento Immigrazione, possano presentarsi alla porta della sua scuola. È pronta a non farli entrare, ma cosa succederà davanti a quel rifiuto? È così che le libertà vengono erose, una dopo l'altra, finché l'edificio crolla. Una prospettiva spaventosa, la gente ha paura, davvero paura. Io potrei andare via, ho un passaporto irlandese, lui è nato in Irlanda,
certo.
Potrei andarmene se volessi, ma la maggior parte delle persone non ha questa possibilità, e questa guerra colpisce soprattutto i più poveri, che sono stati ingannati. tutto accade in modo appunto esponenziale, velocissimo, questo accelera l'ansia. In più abbiamo accesso a ogni informazione, siamo bombardati da immagini, notizie, rumori. È come essere su una giostra che gira sempre più veloce e o in un caleidoscopio che si muove senza sosta, rumore, luce, accelerazione, ti viene da gridare, fermatevi, fermatevi, fatemi scendere. E quindi poi gli chiedono se vede un pericolo di contagio per il resto del mondo. Dice: questa logica si diffonde e non riguarda solo gli Stati Uniti, basta vedere a quello che sta accadendo in Medio Oriente. Certamente a Gaza è in corso un genocidio e Trump sostiene Netanyahu, ma è un'epidemia. Viviamo dentro questa malattia delle certezze, tutti sono incredibilmente certi di ciò che sentono e tutti sono certi di avere ragione, tutti sono certi che loro soltanto siano quelli buoni e che abbiano la risposta e non rimane assolutamente alcuna sfumatura, non sono nemmeno fiumi di certezza, sono canali, cose costruite dall'uomo per portare l'acqua da un punto A a un punto B e c'è solo un modo in cui l'acqua può scorrere in questi canali e noi siamo tutti in questi canali, così c'è un canale a sinistra, c'è uno a destra, uno in mezzo, nella pianura alluvionale non siamo in grado di andare. I canali sembrano sempre più, diventano sempre più profondi e poi anche se mi contraddico tutta questa idea di sinistra e destra è così sciocca e stupida, giusto? È così semplicistica, è molto più complicato di così. Dovremmo ricominciare a riconoscere le complessità, ad ascoltare le tante voci, a resistere alle semplificazioni. Invece la politica si nutre di slogan semplici che portano voti e soldi, così i pensieri più complessi vengono eliminati. Servono persone pronte a gridare la verità anche contro il potere, perché oggi sono uomini molto pericolosi che si muovono con una visione chiara e malvagia, soprattutto uomini. Il potere resta in gran parte maschile. Si ricorda di Marianne Budde, il vescovo che aveva parlato all'inaugurazione di Trump, chiedeva di tener conto della paura dei più fragili. Sono passati pochi mesi e quella paura si è diffusa ovunque, perché fa questo la paura, è esponenziale, la mia incontro la tua e insieme non fanno che crescere. Insomma, questa è
un'analisi molto, molto lucida, profonda. Sì, sì.
Beh, interessante, no? Allora, interessante.
Lascia veramente tanti punti di riflessione.
Ci scrivono: che follia, bellissima questa di far pelare la pace il 22 settembre. Grazie di cuore, ci scrivono alla 389.
Al
pelare la pace. Pelare la pace. Allora, attenzione signori, la pelare nel senso che tu
scoprirla
come una patata, no? Che
tu la peli.
Bravo, bravo, bravo.
La
buongiorno Rock Show.
Sì.
Tassista composto presente.
Bene,
basta
scrivi anche
con queste male lingue.
Ah, vuoi fare per favore un piccolo riepilogo? Aggiungi il tassista composto e fammi il riepilogo.
Riepilogo, vai.
Autista di autobus ipovedente, sì. Prede anche non pedofilo che sappia bestemmiare in latino.
Sì.
In bianchino nero, politico onesto, incorruttibile e sì. Per le prossime elezioni.
Sì.
Geografo israeliano che sappia lavorare in team.
Sì.
E fabbricante di materassi, cerca ragazza buona per collaudi, poi cercasi idraulico senza il suo classico sorriso, cercasi ragazzo per trasfusione nero perché deve avere il ritmo nel sangue e quindi deve
essere
ottimo.
Cercasi uno o più cavalli da donare a direttore radio privata per alimentare le sue ossessioni equine, cercasi centralinista balbuziente. Poi ancora radio privata cerca speaker radiofonico muto, si cerca un tassista con post bancomat fornito e cavallo scosso.
Bene, ottimo, cavallo ottimo, scosso. Molto scosso bene, c'è la novità degli archive, bellissima e poi torniamo.
Radio Rock Podcast.
Bella bella la nuova degli archive, si intitola Lucras 822. Bene, allora vediamo un po' chi c'è ancora, dai, al 3899 106 600, si riparta da qui, vai.
Cercasi cavallo scosso per terapia psicologica.
Bello, mi piace moltissimo. Non c'entra più un cazzo con la domanda originale,
zero.
ma va bene così.
Sì, è ancora più bello.
Niente, aspetta, non è detto.
Bravo, aspetta, non è detto Maurizio, vai, sentiamo.
Circo la titina, la cerco e non la trovo.
Molto bello.
Cerco la titina.
Bravo, ti vedo molto dentro oggi questa
rubrica. Ma perché questo argomento lo prende?
Ti prende molto, perché ho visto appena arrivato il messaggio. Cerco la titina. Allora, ma se Spotify li paga da fame, tutti dovrebbero seguire Massive Attack.
Non capisco.
Più per quello, secondo me, che per l'aspetto legato a quello che fa Daniel Ek dei suoi soldi. Cercasi ragazze brutte per salone di bellezza, anche senza esperienza. Attenzione,
sottile.
Questo lo possiamo. Sottile, ma neanche tanto.
Ma neanche tanto.
Allora, vabbè, che più che sottile è grosso.
Direi sottile.
Allora, Nausica mi scrive: buongiorno, ho perso nome, autore, romanzo che consigliavate, lo ripetete please?
Te lo scrivo qui
così
in
almeno
segreto.
Ti rimane, no, perché almeno rimane scritto, sennò comunque lo dico, lo dico per tutti, Colum con Apeirogon. Apeirogon sarebbe un vuol dire, è un termine geometrico che si riferisce a un poligono con lati infiniti. Okay. Che praticamente sarebbe un cerchio.
Sì, okay.
Però insomma, poligono con lati infiniti.
Infiniti.
Tassista con POS, tocca vedere se funziona però il POS. Adesso,
vabbè, mo insomma, questo
non esageriamo con le richieste. Allora, sono Nicola. Come si scrive il nome del gruppo Arcai? In onda ora,
Archive.
Adesso ti scrivo anche questo: Archive. Vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti. Cercasi ballerina zoppa per balli di gruppo T-Tap.
Questo mi sembra le freddure che si degli anni 80.
Anche il modo in cui l'ha detto.
Va bene. Allora, sentiamo ancora. Vai, sentiamo.
Cercasi aiuto elettricista bangladino con olezzo incorporato di cipolla e curcuma che serva da allontanamento delle zanzare sul cantiere.
Allora, questa è una zozzura, ragazzi. Questo è uno schifo.
È uno schifo perché
scusa, a parte l'odore, dico uno schifo perché avete fatto una generalizzazione e quindi secondo voi tutte le persone che vengono da un certo determinato paese o
sanno
o fanno quello, esatto, fanno quell'altro, ma dove viveva? Qua non è mai così nella vita, dai ragazzi, su, non funziona così.
Ma poi si sa che insomma non è che sono proprio bravi come elettricisti.
Ma dai, allora non sono bravi. Allora, cerco bassista senza dita. Cerco bassista.
Bellissimo.
Bello, scrivi. Senza vita?
Senza dita.
Senza dita.
È morto. Come sono andato?
Cercasi direttore artistico.
Senza vita.
Allora, se è senza vita è più complicato, però si può tentare. Tipo un weekend con il morto, no?
Sì, ce la fai. Cioè, tu gli prendi la mano.
Il secondo, però. Ti serve l'aiutante.
Come si chiama?
Il burattino. Beh, dai, ce la fai, muovere la mano da morto.
Allora, il burattino. Invece, se non ha le mani, si può sempre suonare il basso col naso, oppure
la lingua,
oppure col pisello, no? Nel senso, sempre quelli di prima.
Vabbè, ma pisello e il monchino si assomigliano. Tanto vale che suona col moncherino.
Allora, potresti.
E avere il pisello come
emblema. L'idea potrebbe essere questa: potresti suonare il pisello. Ascoltami Maurizio, non fare queste risate di grana grossa quando si sta parlando di argomenti seri. Ride. Allora, col pisello pizzichi le corde. Col pisello suoni le corde. E con il naso pizzichi i tasti.
Bello. Beh, però scusa, col moncherino puoi suonare la chitarra slide.
No, moncherino no.
Ma col pisello non verrebbe meglio la batteria?
Allora,
ma
ragazzi,
ma c'è sempre di marmo.
È arrivato un messaggio da parte di un signore che dice schifo Maurizio Paniconi, che sta prendendo gioco di tutti coloro che sono... per esempio con un moncherino suonano col naso o col pisello, quindi vergogna di Maurizio di quello che è arrivato questo messaggio. Una diffida bella e buona è arrivata da parte delle forze dell'ordine.
Questa no,
va in procura, forze dell'ordine, e ti mettono in galera per 5 anni. Allora, cercasi direttore artistico per nota Radio Romana specializzata in musica rock, si propone contratto a chiamata per sostituzione ferie, molte, in cui no, ferie non esistono, ferie le fate voi, in cui effettua viaggi all'estero che puntualmente rinfaccia in diretta con affetto. Ma io non avete capito che quando vado in via è per voi, è per raccontarvi delle cose, anziché ringraziare.
Capiscono.
Cercasi poliziotto che non sia anche giudice. Questa è buona, eh?
Bella però.
Questa è buona.
Anche un po' difficile.
Sai, cercasi ecologista che costruisca raffinerie. Per scrivere qualcun altro, bello, mi piace molto. Devono tutti i messaggi cominciare con cercasi. Poi cercasi, no, Maurizio,
no,
col pisello si fa lo slap. Ah, è vero, slap di pisello. Allora, cercasi tatuatori che disegnano. Mi hanno raccontato che ci sono studi che rispondono. Mica siamo degli scribacchini. Usa ChatGPT, un tatuatore che disegna, dice questo. Indaghiamo.
Non ho capito un cazzo. Nazio,
io ho letto confusa. Il messaggio, che te devo dire?
Amico, non si capisce.
La sua titina è nella tenda rossa, comandante.
Attenzione,
qua è grave. Allora, cercasi dignità a basso prezzo. cercasi bassista con ritmo. E qui c'è una critica pesantissima.
Qui stiamo criticando qualcuno.
Passiamo alla provocazione bella e buona. Cercasi moglie che non parla. No, IKEA.
No.
Che vuol dire no IKEA?
Vuole dire che le donne parlano troppo e vogliono andare
all'IKEA. Quindi diciamo queste due condizioni.
Sottile.
Queste due condizioni. Che non deve parlare e deve andare all'IKEA. Per il bassista senza dita, cercare a Napoli il 2 gennaio, ci scrivono. Sottile, Allora, vabbè. Cercasi conduttore radiofonico romano a cui non freghi nulla della canne.
Della canne. La canne, lo psicologo la canne.
Allora, qui ci sono due interpretazioni. È delle canne, o della carne?
Ah, bella domanda.
Quindi vegano. Occhio, eh?
Occhio. Bella domanda. Occhio. Bella domanda.
bella cosa.
Domandone.
Bella.
Questa cosa che forse tutti non sanno. Maurizio Barigoni fa tanto lo spiritoso. Ma in realtà Maurizio Barigoni è un monopalla, eh?
Ah! Ma è grande quanto quattro, però.
Ma che cazzo vuol dire?
Ma lo spiritoso,
è una palla sola molto grandissima.
Poi mi piacerebbe sapere tu come fai a saperlo.
Lo sa.
Perché? Ben informato.
Calma.
Allora, Maurizio, è sottile questa
Maurizio,
qui.
Maurizio, cosa ci nasconde?
Cercasi.
Sottile.
No, che hanno
bravo,
ma sono proprio persa.
Bravo, Maurizio. Radio Rock
Podcast. Tonight, oggi, stanotte, stasera abbiamo il mal di cuore, mal di cuore perché insomma siamo molto, come dire, romantici per quello che avverrà domani sera al Monk. Non vediamo l'ora di reincontrarci tutti insieme, di reincontrare l'arte, la musica, lo stare insieme, lo star bene. Radio Rock Promotion. E perciò Radio Rock presenta sabato 20 settembre Sprisi in concerto al Monk, tra le formazioni più apprezzate dell'attuale scena garage punk, in uscita fra pochi giorni con il nuovo album All That Is Over. Arriva per la prima volta a Roma, arrivano per la prima volta a Roma gli Sprints, e quindi biglietti ancora in prevendita, però affrettatevi su exceeddnaconcerti.com e monkroma.it. Sabato 20 settembre, Sprints in concerto al Monk, ci siamo quasi, domani sera, e a Giuseppe Miri 35 a Roma, è un evento Radio Rock, e adesso la nuova dei Mammoth.
Radio Rock Podcast.
Nuovo singolo per i Mammoth di Wolfgang Van Halen, che torna, questo è il terzo strato da The End, nuovo lavoro in studio del cantante, chitarrista, bassista, figlio di Eddie Van Halen, che è appunto... tornerà con un nuovo progetto il prossimo 24 di ottobre. Radio Rock Promotion. E adesso diamo il buongiorno e ben ritrovato, come ogni venerdì più o meno a quest'ora, al nostro dottore Roberto Coll. Buongiorno Roberto, come stai?
Buongiorno a tutti, ragazzi.
Buongiorno.
Buongiorno. Ciao Marti, ciao Ale, ciao Mauri e ciao Emilio.
Ciao, buongiorno. Senti, oggi noi abbiamo preparato delle domande da farti, girandole da ovviamente quelle che erano in coda da parte dei nostri ascoltatori. Tu però ci hai detto che vuoi parlare di altro stamattina, vuoi parlare di prevenzione questa mattina.
Oggi voglio parlare di altro, perché purtroppo i toni oggi sono un po' dimessi, una volta in 5 anni, permettetemelo, perché ieri è venuto a mancare la moglie di un nostro collega, collaboratore, la moglie di Leonardo, Celeste, 38 anni, mamma di un bimbo di 1 anno, quindi siamo un po' tutti scossi.
Lo credo.
E ovviamente insomma, brutto dire ovviamente, ma è venuta a mancare per un tumore. Secondo me siamo ancora molto molto indietro, quindi siamo molto molto indietro ancora Nella ricerca e anche nella cultura della prevenzione. Quindi io, diciamo, approfitterei di questo spazio pubblicitario, di questo, poi in realtà si tratta, al di là di quello che si è creato poi tra noi, dall'amicizia, dalla collaborazione e tutto il resto, per dire che la prevenzione, soprattutto nel tumore al seno, è fondamentale, veramente salva la vita ad oggi, e allo stesso tempo contribuire per la ricerca è altrettanto fondamentale. Quindi, dato che mancano pochi giorni al 26 settembre, mancano 7 giorni,
sì,
giusto?
Una settimana, tra una settimana esatta inizieremo la nostra maratona.
Oh, ogni anno Radio Rock fa questa maratona meravigliosa con risultati splendidi, devo dire. E anche quest'anno, per favore, ve lo dico già dalla settimana prima, poi ovviamente credo che ne parleremo ovviamente tutta la settimana, ne parleremo il 26 stesso, non scordatevi di donare un euro per chi può, 50 centesimi per chi può, 1000 euro per chi può, non ha importanza, ognuno quel che può, ma fatelo, perché poi tutti quanti insieme facciamo qualcosa di grande. E poi lo slogan dice che donare fa star bene, sì, aiutare fa star bene, cerchiamo di stare bene noi e aiutiamo magari qualcun altro a
poi
a
sai
star bene.
Roberto, pensavo, riflettevo, no, mentre parlavi, che effettivamente l'abbiamo già detto anche gli altri anni, ma è davvero così, è davvero una di quelle battaglie che si vincono stando tutti insieme, perché la differenza nei nostri 4 anni di Maratona AIL non l'hanno fatta le pur meritorie e fondamentali donazioni importanti che sono arrivate, da parte anche, tra l'altro voglio dire, perché mi fa piacere, dello Studio Call, e di tutte quelle persone che hanno donato cifre importanti, ma la differenza a livello proprio di impatto e anche proprio numerico la fanno i tutti coloro che hanno donato i 10 euro, i 20 euro, quindi i 5, quindi è fondamentale che ciascuno faccia la propria parte, non pensando ma tanto quanto incide, perché se ragioniamo tutti al contrario, cioè che incide, raggiungiamo dei risultati che per quanto riguarda la ricerca sono fondamentali, come giustamente dicevi anche tu.
Guarda, faccio un paragone magari stupido, ma che secondo me può aver senso con il calcio.
Sì.
Il calcio, il campionato come si vince? Si vince contro le squadre piccole, vincendo quante più possibile partite che con le squadre minori. Quante sono le squadre forti? 3-4. Ok, certo. Contro le squadre forti si può anche perdere, ma ci sono anche altre 34 partite per le squadre piccole, quindi sono i piccoli numeri che sommati. Pure mio padre diceva, nel cassetto tutto quanto si mischia e fa il totale.
Sì.
Quindi mettiamo tutto quanto insieme, chi può, quel che può.
Bene.
Chi non può non fa niente.
Bene, bene, Roberto, io sono felicissimo, insomma, anche di questo, diciamo, lancio del prossimo weekend, insomma, saremo tutti insieme, compreso anche lo Studio Call, ma tutto lo staff del The Rock Show e di Radio Rock, per questa maratona che partirà, lo ricordo, alle 6 del mattino di venerdì prossimo e finirà alle 10 del mattino con l'incontro tra il The Rock Show versione speciale, che non andrà in onda in Best Of ma andrà in onda live, e Fufo e Nicola che arriveranno, e chiuderemo insieme la maratona con, io me lo auguro ma ne sono certo, anche quest'anno un grandissimo risultato, un importantissimo risultato per tutti noi, anche in termini di quello che possiamo fare, perché poi al di là di quello che facciamo, no, Roberto, c'è anche quello che dimostriamo a noi stessi di poter fare anche successivamente, no, anche in altri contesti, anche in altre situazioni.
Possiamo in tutti i contesti, in tutte le situazioni fare qualcosa, non c'è dubbio. L'importante, guardami, io lo sai, ci conosciamo abbastanza bene ormai, è l'impegno e la buona fede. Se uno si impegna e va oltre la superficialità, può fare veramente tanto, può fare tanto. Quindi settimana prossima tutti quanti uniti, per, in questo caso per l'AIL, che come sapete poi mi riguarda anche da vicino, direi. E non so, uniti anche domani sera per la festa, noi c'è anche un momento di divertimento,
sì, di condivisione, anche per stare insieme, per conoscerci, poi si cementano anche così, no, le relazioni fra esseri umani, fra persone che si vogliono bene, come io immagino che sia tra lo staff che fa questa trasmissione, Roberto Gol incluso, che a tutti gli effetti è diventato ormai uno di noi, e i nostri ascoltatori. Roberto, ti ringraziamo, l'appuntamento è alla prossima, grazie e buon
grazie
weekend, un grandissimo abbraccio a voi, un grandissimo abbraccio allo Studio Call, a voi, ci fermiamo.
A Leonardo in particolare e al suo figlio. Un abbraccio, ragazzi.
Assolutamente sì. Grazie Roberto, arrivano i Fontaine's DC, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
I love you, Fontaine's DC, la dedichiamo a Leonardo, Studio Call, e insomma con un grandissimo abbraccio da parte di tutti noi, di tutti,
sì,
noi, assolutamente,
sì.
Tutto lo staff del The Rock Show, ma in generale mi permetto di dire, sono di poterlo fare tranquillamente, parlare a nome di tutta Radio Rock. Intanto qualcuno mi chiede, Stefano, se possiamo inviare un link da diffondere su WhatsApp o Telegram per la maratona Radio Rock for AIL. Quindi diciamo, questa cosa è bella e importante,
bella,
nel senso che lo facciamo poco, per meglio dire, lo dobbiamo fare di più, ecco, mettiamola così, cioè più che io devo dire una cosa, parlavo ieri con Maurizio Paricone, dicevo guarda, sono contentissimo dei grandi talent, dei grandi attori che sono venuti qua a dire è importante negli donare anni, eccetera, eccetera, negli anni, ed è preziosissimo quello che fanno, però a volte penso che il legame umano anche che si crea fra di noi, no? Fra noi radio e voi è quello, è il 90%, è speciale, nel senso che e allo stesso modo mi viene da dire, se io giro un link a voi e voi lo mandate a 10 persone, facciamo una volta alla catena di Sant'Antonio, diciamo, bella, sana, sì, giusta. Cioè io mando a che so, a mia mamma, a mio zio, a mio nipote, mando questo link dicendo guarda qui, vai tranquillo perché è una cosa importante e bella, se ognuno dona 10 euro, ragazzi, abbiamo fatto un lavorone.
Tu pensa
anche
i 5, no? Se ognuno di noi, già il mare degli ascoltatori, già che ognuno, ogni ascoltatore riuscisse a portare in questo grande progetto persone, certo, che conosce, tu ti rendi conto di che cosa potremmo fare? No, perché noi spesso dimentichiamo negli anni, poi ne parleremo bene, ma di quello che siete riusciti a fare con i più di 100.000 euro raccolti, proprio fattivamente. Noi in quel giorno vi racconteremo proprio in questi 4 anni quanto abbiamo inciso sulle vite, perché poi spesso uno la beneficenza la prende come un grande salvadanaio, metto lì e vediamo. No, no, noi abbiamo come dire contribuito a curare meglio e a salvare delle persone. Voi,
allora, affittasi seminterrato sotto Venezia, ci scrivono affittasi
seminterrato, un acquario un po' umido.
C'è invece Ivan che scrive: Aperogon è stata una rivelazione, romanzo è anche poco come definizione, perché a volte sembra quasi a volte sembra un romanzo, a volte un saggio, a volte sembra un'opera, so, d'arte concettuale, so come dire, è un libro meraviglioso. Quel non finirà mai finché non parliamo, oggi suona come una sentenza definitiva. Ci scrive Ivan: cerco Piteco, anche se volendo, cercasi Frocio con il culo degli altri, cercasi automobile nuova usata per far vincere un gran premio a Leclerc. Dobbiamo bannare sto ragazzo perché purtroppo mi ha ricordato una cosa brutta. Poi sentiamo:
cercasi ristorante che serva brodi bollenti per cameriere con giradito.
Allora, questa cosa qui, stiamo
a cercare su internet.
Scoperta una nuova specie di uccello, il Monopalla vulgaris paniconicus.
Esatto, bello, esattamente. Vulgaris. Cercasi macellaio vegano. Ci scrive l'altro. Va bene. Ci fermiamo un secondo, torniamo fra poco con. Tra l'altro oggi avremo una puntata di Sollazzo e Pappagallo.
Già,
ragazzi,
sta qua, già sta qua.
Incredibile. Lì, guarda.
Radio Rock Podcast.
Grand Son con Self Immolation alle 9:15 su Radio Rock. Apriamo ufficialmente il Sollazzo e Pappagallo di oggi. E quindi Boris Sollazzo, buongiorno, come stai?
Buongiorno, eccoci. Beh, contento qua di esserci, proprio molto contento di esserci.
Il vero senso della parola.
Allora,
diciamo, non me l'aspettavo.
Senti, ti devo dire una cosa, allora, due cose. Ti leggo un paio di messaggi che sono arrivati al 3899106.
Basta, proposte 600. Di matrimonio, sono già sposato.
Sì, anche smettetela. Quella non te la giro, ma insomma,
quindi cancella anche la mia.
Finalmente Boris per le sue capacità intellettive.
Devo cancellare pure la mia.
Allora mi piacerebbe, scrive Piero, che Boris parlasse 35-40 minuti del film Weapons, che mi ha molto sollazzato. Attenzione.
Allora, io su Weapons, bravo, mi piace. Potrei parlare nei 35-40 minuti perché mi viene in mente che, no, sto scherzando, però okay, non me neanche tanto. In una chat di Fantacalcio, di cinematografari, siamo stati a parlare una sera intera di Weapons, perché è un film particolare, è del regista di Barbarians. È un film che fa riferimento a quell'universo in maniera decisa, quindi vuol dire che, diciamo, è una specie di Barbarian verse. Di fatto però è un film anche completamente diverso, la trama la sapete tutti, a un certo punto non mi ricordo più perché è uscito diverse settimane fa, alle 2:17 tutti i bambini prendono, allargando le braccia, scappano via e spariscono, e tutto si costruisce, insomma, attorno a questo evento devastante per una piccola comunità. Ci sono due protagonisti secondo me molto carismatici, il che aiuta, e il film secondo me è molto interessante, uno perché il regista sa girare, lo si vedeva pure in Barbarians, due perché diciamo quella tensione di qualcosa che è totalmente fuori dal tuo controllo, no? C'è un evento soprannaturale di questa portata che ti toglie una generazione, è talmente squassante che tu senti questa questa tensione. E poi perché racconta secondo me un modo di fare horror moderno che nasce un po' da un'esigenza materiale, quella che se tu prendi il parental control non ti vede quasi nessuno e quindi non puoi più come un passato usare il sangue, le teste mozzate, ma devi cercare di costruire un'atmosfera e però riuscire a costruire una vera dinamica di paura che non sia solo il jump scare, il Dolby sparato al massimo, insomma tutte quelle cose che sono più fisiche che cinematografiche. Questa è la parte buona. La parte negativa è che, e non la posso dire fino in fondo perché spoilererei, a mio parere fa un po' la parabola che fanno le belle serie televisive che finiscono male. Faccio un esempio, Lost, che conosciamo tutti. Cioè, che hai tirato su, madonna mia, che cosa incredibile, pazzesca, e tutto tanto. E la spiegazione finale è da roncolate in faccia. Cioè, è peggio dell'arbitro di ieri di Manchester.
Roncolate in faccia.
Bello.
È peggio dell'arbitro di ieri di Manchester City Napoli, insomma. È di una sciatteria che è insopportabile rispetto a tutto quello che invece
che
era
succede una cosa del genere? Da uno che sa girare e che
allora, io ho
sa
una
raccontare
teoria, io ho una teoria. I registi che sanno girare a volte si dimenticano della storia, cioè si innamorano di quello che raccontano ma non su come raccontarlo. Adesso che faccio Barrio mi capita anche con alcuni scrittori, quelli che hanno lo stile migliore a volte si perdono
il contenuto,
la bellezza della trama, la struttura, sì. E il contenuto, bravissima, sì, anche proprio quell'aspetto là. E perché se pensi Villeneuve, per esempio, che secondo me è uno di quelli che gira meglio, Arrival, film incredibile,
bellissimo,
però il finale di Arrival,
sì.
Cioè,
sì,
su
sì,
cosa
sì,
si basa? Forse di quello possiamo parlarne perché sono passati quasi 10 anni.
Anni.
Ma su cosa si basa? Su un traduttore che funziona male, cioè,
sì. Sì, no, è vero, è vero. C'ha un finale,
è
dice,
bellissimo.
Ma che
è una roba,
cos'è?
Però fa il giro e mi piace perché se tu riesci a spiegare così male la roba,
ma no, allora nel caso di Arrival è spiegata male, sì. Qui è spiegata in maniera irritante, cioè qui ti gabba, cioè nel senso fa, ah, allora potrebbe essere questo, potrebbe essere quello, ti lascia una serie di indizi. Che tu dici, vabbè, se mi lasci una serie di indizi e poi è una cosa logica, allora evviva, no? Ma se mi lasci una serie di indizi che muoiono là, insieme a un paio di personaggi che non esistono più,
certo, certo.
Cioè, e poi me lo spieghi moltissimo con una cosa che non mi hai detto fino a quel momento e che esce in quel momento, io ti ammazzo.
Sì, beh, sì, sì.
Cioè, dai.
Beh, senti, sì. Ci fermiamo un attimo perché poi voglio parlare di un altro argomento del quale è assolutamente impossibile non parlare oggi, prima di parlare dei film in uscita in questo weekend.
Radio Rock Podcast.
Vaccines, love to walk away. Allora, c'è qualcuno che ci scrive, e dai, non possiamo non farlo. Un ricordo, addirittura qualcuno dice il perché, il per come, tutto, tutto. Io ricordando Robert Redford, devo dire che la prima cosa che i primi film che mi sono venuti in mente, non so perché, sono stati La Stangata, che è un film a cui sono legato tantissimo, anche se so che magari non è amatissimo dai tuoi colleghi.
Per me è un capolavoro.
E poi Butch Cassidy, vabbè, naturalmente. Anche se.
Quindi tu, come me, sei un fan della coppia.
Sì, assolutamente. Cioè,
Io se fossero sopravvissuti sarei stato gay.
Sì, sì, sì.
Cioè, se non fosse morto così presto Paul Newman.
Io anche,
Robert
anche
Redford
adesso.
E Paul Newman, a me li vedo da giovani, da vecchi, quando lui fa la come dire, mi pare ai Grammy, non mi ricordo, agli Emmy, danno un premio a Paul Newman. Ah no, la serata degli Oscar, non quella in cui gli danno il premio Oscar a Paul Newman. Questa storia è fantastica. Paul Newman nell'84 prende il premio Oscar alla carriera, nell'85 fa il Corriere dei Soldi e premia il premio Oscar alla migliore interpretazione. E va e dice: ma l'avete dato per morto troppo presto. Con in mano il vecchio Oscar mitico. Comunque, insomma, invece poi gli Oscar fanno una serie di serate in onore di. E fanno una serata un po' come quei tributi con Sting vivente che non sa applaudire, no?
Sì, 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 cioè, bellissimo.
Che fa le facce quando qualcuno canta male le sue canzoni, cioè sempre. E c'è tutti questi che parlano, no? Hanno fatto pure quella per Bruce Willis, che Demi Moore ancora mi ha straziato il cuore, è stato il migliore ex marito che si potesse avere. Io, scopate di nuovo, vi prego. E su Paul Newman, Robert Redford arriva e dice delle cose meravigliose, è l'uomo più generoso che ci sia mai stato. Poi tira fuori una lettera e dice: questa è la lettera con cui lui mi ha aiutato ad avere un appartamento a New York. Voi sapete che un appartamento a New York ha bisogno di una serie di garanzie e di referenti. E io ho detto, chi meglio di Paul Newman, che era diventato famoso prima di lui. Paul Newman gli dà la lettera e lui pensa, siamo amici, non la apro neanche, la dà e non gli danno la casa. Allora si dà la lettera di referenza e la lettera di referenza diceva: quest'uomo mi deve $120 da 3 anni, non me l'ha mai ridato e non ha mai dato l'idea di volermeli ridare, quindi in coscienza non posso consigliarvi di tenerlo. E voi dovete vedere il modo in cui la legge Redford, il modo in cui ride Paul Newman, cioè veramente io ero arrapato.
Senti, allora io ho detto questi due film, però abbiamo fatto un sondaggio l'altro giorno e il film sorprendentemente, ma forse non troppo,
A piedi nel parco.
No, a parte quello citato molto, I tre giorni del Condor è stato il...
Beh, è uno dei più famosi. Io avrei pensato Tutti gli uomini del presidente, onestamente.
Anche molto citato, al secondo posto.
Però I tre giorni del Condor non mi sembra strano per due motivi. Uno, è stato tra i più programmati in TV e quindi chiaramente non dobbiamo pensare che uno che comunque aveva 90 anni potesse essere stato visto così tanto al cinema. Butch Cassidy è molto meno programmato in TV, adesso lo puoi recuperare, però insomma, mentre Johnny del Condor è un film di entertainment. Due, è la spy story definitiva e diciamo che rivoluziona il modo di raccontare quel tipo di come dire, di film complottista, lo vogliamo chiamare così, che poi diventerà Nemico Pubblico, diventerà Il Fuggitivo, diventerà tutta una serie di... E lui lì diventa un'icona. Avrei detto Tutti gli uomini del presidente perché Tutti gli uomini del presidente è altrettanto programmato e secondo me ancora più iconico. Però la differenza è che Robert Redford era molto bravo anche nel fare coppia. E quindi Tutti gli uomini del presidente è un film con Robert Redford e Dustin Hoffman, mentre Tre giorni del Condor è un film con Robert Redford e come A piedi nel parco, che però è meno programmato, quindi non mi stupisce più di tanto. E mi stupisce che non abbiano detto tanto Gente comune, cioè che non ci sia quella dinamica. Però anche lì la coppia, vedi, c'è Robert Redford e Jim Fonda, cioè lui era uno così generoso che forse le cose più belle l'ha fatta in coppia con un altro protagonista.
Senti, Corvo Rosso non
per me è un
scalpo.
Lucco, cioè io per me era Dio.
Corvo Rosso non avrà il mio scarpo?
Ma allora, sai,
oppure c'è qualche film magari che meno citato, no?
Ma io ti direi che invece è una chicca. Se era la sua prima regia dopo tanti anni, è un film un po' ideologico, un po' schematico, però io lo trovo bellissimo da rivedere adesso, Leoni per Agnelli. Sì. Che bello. Lui era alla regia e... Ma guarda che la cosa, per me è sempre stato un mito, cioè era proprio l'uomo che io avrei voluto essere, no? Cioè, io scherzando una volta dissi in un'intervista con lui: lei è l'uomo che Bruce Springsteen vorrebbe essere, cioè avete più o meno le stesse caratteristiche, un talento incredibile, l'amore della... però lei è più raffinato sostanzialmente, no? Mentre lui viene dalla classe operaia. E lui mi rispose: ma il problema è che io sono l'uomo, cioè Bruce Springsteen è l'uomo che io vorrei essere, no? E già questo tu dici: oddio, no, sono tutto bagnato, sì, prendetemi tutti e due, facciamo un panino. E,
bella immagine.
Sì, lo so, ti ringrazio. E lì però la cosa più impressionante che io non mi ricordavo è che dopo tanti anni che vedevo film di Robert Redford non mi sono reso conto che tu apri e sembra la cinematografia di Ettore Scola negli anni 70, dove la cosa peggiore che fa Ettore Scola è Brutti, sporchi e cattivi, che è un capolavoro totale. E lo stesso vale per Robert Redford, cioè non, arrivati a 10-12 film non basta ancora, sono tutti incredibili. Cioè infatti Corvo Rosso non avrà il mio scalpo, Gente comune, solo quelli che abbiamo citato adesso basterebbero per una singola carriera di un singolo
assolutamente
attore.
Qualcuno ci scrive: ma Simone, io Robert sui Signori della Truffa tutte le volte che lo trasmettono devo assolutamente vederlo.
Ed è un film minore. Cioè, esatto. tu hai detto, ecco, La Stangata non è quello che piace tanto ai critici, ma La Stangata è il film, cioè è il buddy movie unito al non so manco dire, perché poi è al romanzo di formazione, all'intrattenimento perfetto. Cioè lì non sbagli niente, non sbagli il canone musicale, non sbagli i protagonisti, non sbagli la regia, è scritto perfettamente. Eppure c'è il dubbio che non sia il suo miglior film, perché probabilmente non lo è. Cioè certo, è una roba incredibile. Ti dice pure che cos'era il cinema ai tempi di Redford, Newman e compagnia, insomma, cioè dove all'anno c'erano 5 capolavori, 6 capolavori.
Senti, tu prima hai detto, siccome qualcuno mi scrive a spasso nel bosco, che vabbè, io credo, prima mi hai scritto che pure insomma è uno dei dei suoi film, però mi hai detto A piedi nudi nel parco, immaginando che fosse quello il più citato, l'hai detto in un modo che mi ha fatto pensare che non ti piaccia.
Non è tra i miei primi 5 film di Redford, okay, però, okay. Però è pure quello che vuoi fare, cioè, per esempio,
gradevole.
Io non mi ricordo chi era, una battuta geniale che era, adesso mi verrà in mente, insomma, Love Story, no? Ve lo ricordate tutti, Love Story, che non c'entra niente con Redford.
Sì.
C'è un grande attore, un grande regista che disse di Love Story: bisogna avere un cuore di pietra per non ridere della morte della protagonista. Perché che voleva dire? È un melodramma talmente carico, e lo so che avete pianto tutti, però non potete cascarci in maniera così facile.
È troppo.
E quello un po' a piedi nel parco. Però è anche vero che poi c'ha quella roba che io negli anni ho cominciato ad apprezzare. È come un grande successo pop. Cioè, cavolo, se ce fa ballare a tutti, e se anche io me lo odio, lo so cantare dall'inizio alla fine, ma non,
ha vinto lui.
Io ho torto. C'è qualcosa che non sappiamo.
A spasso nel bosco, te l'ho detto, lui era con Nick Nolte. E poi c'è Il Castello. Alessio dice anche: Il Castello è un film stupendo. E poi, vabbè, Tutti gli uomini del presidente l'abbiamo già detto.
Ragazzi, ma Spy Story, che non è altro che Tre giorni del Condor 30 anni dopo, è una cosa. Spy Game, scusate. È una cosa imbarazzante, dove lui si tira fuori dal lagone del Tre giorni del Condor, quindi fa una cosa che non fanno quasi mai. Lui se non lo fa, cioè non dice c'ho più di 60 anni e mi tiro fuori. E Redford in Spy Game potrebbe ancora serenamente ammazzare le botte.
Allora, Boris,
e si mette a fare l'eminenza grigia.
Dobbiamo mandare la pubblicità. Io stavo pensando cosa, gli Spericolati. Allora, sai che faccio? Mi rivedo La Stangata, no, l'ho visto di recente. Mi rivedo Tutti gli uomini del presidente molto volentieri, oppure stavo pensando proprio a Butch Cassidy. Però invece mi arriva un messaggio di Carlotta: questa domenica ci guardiamo L'uomo che sussurrava i cavalli.
Ah, ora voglio, è andata.
Ma capisci?
Come vogliamo fare con questo film? Come lo vogliamo recensire?
Il più bello dei film brutti.
Ok, bello, mi piace. Il più bello dei film brutti. Va bene, va bene. Ci fermiamo un attimo ricordando Robert, che poi tra l'altro fa la vita, lo diciamo anche fuori, fa la vita migliore del mondo. Cioè, bravo, bello, ricco, muore a 89 anni nel sonno. Cioè, è proprio
amatissimo dalle sue donne, anche da quelle che non erano le sue donne. Cioè, in fondo ha passato gli ultimi 20 anni a dire: avrei voluto tanto trombarlo, e non era proprio una donna bruttissima. Quando comincia un po' un declino, apre un festival che diventa leggendario. Cioè, ma io guardo Robert Redford e dico: ma io ho un'esistenza sola, guarda come ho buttato a farmi investito.
Tra l'altro, di L'uomo che sussurrava i cavalli, Horse Whisperer, lui è anche regista di quel film. Oltre a
lui come regista fa Gente comune, che è incredibile. Poi, diciamo, era un progressista americano. I progressisti americani sono un pochino, come dire, ideologici, tra virgolette, soprattutto nel raccontare il cinema. Quindi le sue regie sono tutte mediamente belle, ma tranne la prima nessun capolavoro. Come strumento di altri è stato, secondo me, straordinario. Come attore è stato una cosa incredibile. Poi una faccia meravigliosa. Io mi ricordo quando a me mi è successo con due persone, quando le ho intervistate, da cui sono stato sedotto nonostante l'incredibile differenza d'età. Uno è Robert Redford e l'altro è Viernalisi.
Allora,
c'era un modo di esistere che era al di là del bene e del male.
Intanto ci scrivono Marco 71, dice: Carlotta naturalmente accompagnato con del Gewürztraminer. Questa è la coppiata perfetta. Gewürztraminer
è l'uomo
che sussurrava i cavalli. Tra l'altro, a proposito di Carlotta, lui recita anche in La tela di Carlotta, fra le altre cose, e fa un cavallo. Vedi che tutto torna.
Incredibile.
E poi fa un cavallo.
È il direttore di Cavalli e Segugi.
Dunque, io purtroppo non posso bere che usta viene, perché, ragazzi, ho scoperto una cosa incredibile.
Sei allergico?
No. Ho scoperto una cosa incredibile. Sto invecchiando. E quindi ho deciso
l'alcol.
Che da oggi non berrò più.
Bravo. Da oggi fino a domenica.
Mi trovi un po' dimagrito?
Sì.
È incredibilmente merito dell'alcol.
No, ma non ho dubbi, guarda. Troppo poco citato il Cavaliere Elettrico. Il Cavaliere Elettrico. Ragazzi, qui facciamo fino a domani. Fermiamoci per la pubblicità, torniamo fra poco perché dobbiamo parlare dei film in uscita in questo weekend. Radio Rock Podcast. Violet Hill, allora sono i Coldplay. Bene, allora, i film in uscita in questo weekend. Sono molto molto curioso e partirei subito da qui, caro Boris, di parlare del film di Mike Flanagan, The Life of Chuck, di cui ho sentito parlare, quindi voglio il tuo parere perché mi fido solo di te, come sai.
È un film particolarissimo, cioè a me Flanagan piace, no? È quello di Midnight Mass, se ve lo ricordate.
Sì, come no.
Non mi ricordo che cosa cadeva su quell'isola, sì. Gli animali varie.
Di tutto.
E, a me piace molto perché ha la capacità veramente di prendere ogni film e dire ok, adesso costruisco il mio mondo e in questo mondo può succedere quello che voglio. E però non ti prendo in giro, cosa che per esempio invece succedeva nell'altro film già citato prima. E la cosa interessante, allora, Life of Chuck è un film un po' confuso, e c'è un errore di fondo che secondo me fa Flanagan, è che c'è una regola: Stephen King lo devi quasi sempre prendere nei racconti e stravolgerlo, perché i libri di Stephen King funziona solo con Stephen King. Per me vale anche per Hit Me, Se non devo morire. Non sono momenti straordinari di cinema, sono momenti straordinari di letteratura. E, diciamo che i registi che prendono Stephen King hanno la stessa tipo di lucidità che ha Stephen King quando usa Twitter, soprattutto se parla di Charlie Kirk. E che mi ha fatto abbastanza ridere lui che chiede scusa perché scopre che è stato vittima del clickbaiting. E che fa Flanagan? Fa una cosa intelligente, cioè prende una raccolta molto bella dei libri, dei racconti di Stephen King, prende uno dei racconti più belli, che è un racconto sostanzialmente su una situazione distopica in cui il mondo, in particolare gli Stati Uniti, vivono in una condizione in cui è sparito internet e quasi tutto l'elettricità. Ovviamente si riesce a fare a più o meno si riesce a fare a meno di tutto tranne che di Pornhub, e poi sparisce la California, nel senso che il movimento tettonico divide la California, tronca. Quello che si dice da tempo, insomma, che potrebbe accadere per i terremoti. In questa America in cui tutto sembra andare per il peggio, su le poche cose che sono rimaste funzionanti, in particolare i manifesti, quelli elettronici, no? Tipo Madison Square Garden, Times Square e via dicendo, c'è Chuck Kranz. Chuck Kranz è solo, scusate,
no, mi piaceva,
è un contabile,
come
è un contabile, scusate perché voglio evitare che gli succeda. È un contabile, ha lavorato 39 anni per il bene del pianeta e noi dobbiamo scoprire perché. La cosa interessante è che Flanagan parte dalla fine, cioè parte, è un film diviso in tre atti che parte dal capitolo 3 e finisce con un lungo capitolo 1.
Sì.
Inizi pensando che lui debba essere la causa di tutto questo, finisci capendo che la cosa è un po' più grande. Per chi lo ha letto, diciamo, faccio un minimo di spoiler, è un qualcosa che sta tra Stoner e il giovane Holden. È molto interessante perché il personaggio, il protagonista, ha una caratteristica di essere un uomo semplice, un uomo che rappresenta tutti noi e che allo stesso tempo però ha una grande consapevolezza di tutto quello che ha attorno. Quindi non è l'uomo ignaro, no? Cioè il sempliciotto ignaro. E quindi rappresenta una metafora molto forte di tutto quello che vogliamo. Ovviamente, e poi però è un uomo semplice, un uomo che per esempio adora il ballo. E le scene di ballo sono delle scene molto forti, per chi altri avesse visto il film, Tony Manero di Pablo Larraín sembra l'ombra di questo film, nel senso sembra tutto quello che tu racconti in questo film, Tony Manero lo faceva in maniera dark e qui se lo si fa in maniera light, bright, insomma. E ovviamente tutta questa complessità in alcuni momenti non trova un modo di andare via, di scorrere, sì. Cioè lo rende macchinoso, sì. Però lo rende molto affascinante. E poi io devo dire che un film non del tutto riuscito, che però si prende tanti rischi, comunque a me piace.
Un po' quello che dicevo di
Pietro Castellitto in Enea, no? Cioè se uno in ogni singola scena si prende un rischio, se ne sbaglia 4 e ne azzecca 20, io sono contento di averlo visto.
Bene, certo. Dopo la novità prenderemo insieme un altro film molto interessante che esce questo weekend, intanto solo giudizio, The Life of Chuck di Mike Flanagan.
Si deve, alla fine si deve vedere, secondo me, proprio perché se lo sentite da me non è abbastanza completo, lo dovete vedere per farvi un'idea.
Bene, arriviamo dopo la nuova di Sam Fender.
Radio Rock Podcast.
Sam Fender con Rain Me In su Radio Rock. Allora, Honey Don't, sono molto curioso di sapere cosa ne pensa il nostro Boris Sollazzo del film di Ethan Coen da solo, solista vorremmo
soffro.
Dire sì certo, Honey Don't,
soffro molto,
immagino però posso immaginare, dici tutto caro Boris.
Ma allora non si dovrebbero, certi amori non dovrebbero mai separarsi, no? Allora, io poi tra l'altro sui Coen, come sapete, ho una teoria per cui anche gli ultimi anni dei Coen non erano stati un granché. Cioè c'era stata una crisi creativa che secondo me loro hanno individuato erroneamente su questo aspetto di dover cercare insomma una nuova strada separati. Invece secondo me è esattamente il contrario, dovevano trovare un nuovo modo di stare insieme, volendo fare una cosa in quelle debite proporzioni. Penso Odio l'estate di con Aldo, Giovanni e Giacomo, in cui loro capiscono di essere invecchiati e che forse alla slapstick comedy si può insomma sostituire una commedia più malinconica, più
in linea,
più in linea
con quell'esperienza, certo,
con quell'età. La cosa è che Joel Coen perlomeno ha capito, ok, adesso siamo separati, io sapete che faccio, non sono proprio, la nostra cinema non era fortissimo nella struttura, non era fortissimo nella costruzione, era molto fondato sull'intuito, su alcune situazioni geniali, no? Coen erano un po' come Wes Anderson, cioè un canone che si ripeteva con minime variazioni sul tema e che si fondava sul fatto che c'era una fanbase molto forte e loro erano davvero bravi a fare quello che facevano loro. Cioè i Coen erano i più bravi a fare i Coen e questo era
questo è
diciamo un grande vantaggio. E alla gente piaceva i Coen, per chiudere insomma, no? Che è quello che succede adesso per esempio a Greta Gerwig. Cioè quelli che hanno una capacità, ma vale anche per alcuni dei nostri, penso che Muccino e Muccino Ospedec per esempio siano bravissimi, i più bravi a fare Muccino Ospedec, e questo insomma li aiuti,
li
particolarmente
aiuta,
sì. Ora il problema è che Joel lo sa di non essere il più bravo a fare i Coen e quindi ha iniziato a ragionare su un ritmo narrativo che si attesta su Shakespeare. Ha fatto questa sua versione di Macbeth, onesta, interessante, con una visione, non sarà mai uno dei suoi capolavori, però onestissimo. Ethan non lo sa di essere uno dei più scarsi a rifare i Coen, okay, da soli, e quindi rifà i Coen in un porno soft lesbico con Margaret, bene, Qualle ipersessualizzata, che dovrebbe essere un'icona femminista, perché appunto nella sua idea il femminismo, questo è boomerissimo, nella sua idea il femminismo è scopare tantissimo,
sua idea del personaggio,
sì,
dice.
Sì, dire a un uomo che insomma la sta seducendo o lei sta seducendo lui, mentre lui gli fa un complimento, dire non hai visto il tatuaggio che ho sul culo. Tutta una serie di situazioni che non fanno ridere, e attenzione, fanno determinate battute, in particolare la protagonista, che se l'avesse messa nei riparenti in un cinepanettone noi lo staremmo seguendo con le forche, cioè che
voi,
nemmeno nei peggiori,
io lo esalterei, ma sono scelte.
Quindi capite che appunto poi la struttura narrativa è quella di un porno soft. Per me è un film sbagliato su tutti i punti di vista, e secondo me Honey Don't non è un titolo ma è proprio un consiglio.
Bene, mi sembra, okay, quindi che bene, sia bene, un ottimo, si deve, sbaglio?
Ottimo, quindi Honey Don't di Ethan Coen.
Non si deve vedere,
si deve
riesco a trovare
un motivo valido.
Di
visto dobbiamo chiudere, mi parli anche di Sotto le nuvole, documentario di Gianfranco Rosi?
Bello, Napoli vista da Gianfranco Rosi, come lo fa Gianfranco Rosi? Cioè prendendo e stando 5 anni, è il Sacro Graal di Napoli, con una città che ha una complessità maggiore, no? Quel raccordo anulare teneva insieme tutta una serie di romanità forse più prevedibili, però che non lo erano nel linguaggio cinematografico e non erano mai state raccontate. Napoli è tanta altra roba, forse solo perché geograficamente e toponomasticamente periferia e centro sono capovolte, e c'è un vulcano e quel vulcano cambia completamente il senso profondo delle vite di molti. Lui ci entra senza ideologia, cosa che fa molto spesso e fa bene, e ci entra anche credo con un maggiore empatia rispetto al passato. La cosa interessante di Rosi è che è un entomologo emotivo, cioè è uno che non è freddo, però è molto lucido. Qua perde un po' di quella lucidità, non perdendo però la capacità di analisi e di visione, cioè non perdendo quell'intuito che lo porta a prendere sempre la giusta inquadratura e raccontare sempre il giusto personaggio. Apparentemente sembra un film dai protagonisti più semplici rispetto al passato, secondo me insomma è invece un film che riesce a fotografare Napoli proprio perché non ha l'ambizione di farlo.
Senti, quindi tu, bene, giudizio per Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi?
Si deve vedere.
Si deve vedere. Allora, caro Boris, dunque possiamo dire che che Gianfranco Rosi, ci scrive Silvia, è il più bravo a fare Gianfranco Rosi?
Sì. Attenzione. Lo so, io lo sapevo.
Sì, questa cosa per me è creato, certo, un tormentone, sì, che faremo tutto l'anno.
Sì, piace molto. Senza forza. Volerlo, tra l'altro.
Quindi forza, Boris Sollazzo è il più bravo a fare
Boris
Sollazzo?
Secondo me no.
Allora, facciamo una cosa, siccome qui la trasmissione è already over, ascoltiamo Mike Shinoda con Already Over e poi torniamo, ci salutiamo. E Boris, pensa se c'è qualche altro film degno di menzione in uscita questo weekend. Radio Rock Podcast. Mike Shinoda con Already Over. Allora Boris, io non so se c'è qualcos'altro che vuoi dire dei film in uscita. Abbiamo parlato di The Life of Chuck, Honey Don't, qualcuno scrive se hai visto La Valle dei Sorrisi.
L'ho vista, mi è piaciuta molto. Poi per lo Stripoli, secondo me sull'horror italiano è qualcuno. A me viene in mente Piove, no? Che è un film ambiziosissimo, che ci dice molto secondo me di noi negli ultimi anni, ed è un altro di quello che si prende i rischi che altri non hanno il coraggio di prendersi. E La Valle dei Sorrisi secondo me è anche un passaggio in più, insomma un salto di qualità. Quello che a me preoccupa è che sembra come se alcuni generi non avessero diritto di cittadinanza da noi, e quindi uno come lui altrove sarebbe già qualcuno, e qua sì, per carità, va a Venezia, ma mi preoccupa. Cioè se si chiamasse Paul Strip staremmo probabilmente a contare milioni di euro di incasso, insomma.
Senti, c'è qualcos'altro che
quindi
vuoi?
Quindi dobbiamo Paul Strip senza...
Esatto. Basta. Cambia nome. Dobbiamo chiudere. C'è qualcos'altro che vuoi, solo giudizio, che vuoi sottolineare?
Non mi andrà.
Dimmi un po' che cosa è uscito.
No, Tutto quello che resta di te. Poi abbiamo Alfa, Jane Austen mi ha stravolto la vita. Duse, Crossing Istanbul.
Ah, Duse. Pietro Marcello da 46 anni decide per la prima volta di avere un produttore. Prima si produceva tutto da solo, oltre a montare. E io sono affascinato da questo personaggio della Duse, che viene definita l'attrice migliore del mondo, della storia del cinema, esattamente come Alfredo Di Stefano veniva definito il più grande calciatore del mondo, ma in entrambi i casi non ci sono immagini a suffragarlo, perché della Duse è rimasto un solo film ed è bruttino. Però chiunque abbia scritto di lei, chiunque abbia parlato di lei, chiunque l'abbia vista, ne ha parlato in termini quasi mistici. E non c'è, secondo me, altra materia narrativa più interessante di un mito che tu non puoi toccare con mano, in un mondo invece in cui
puoi verificare tutto.
Puoi verificare, certo, tutto. E se poi ci metti Pietro Marcello, che è uno che ha un mondo suo tutto particolare, un mondo cinematografico importante, no? Che è capace di costruire mondi che non esistono e ricostruirli come se fossero veri, penso a Martin Eden, e quindi Jack London, e quindi tutta una serie di cose, quindi sa lavorare con la narrazione. È un'attrice che ha iniziato standomi antipatica artisticamente come Valeria Bonini Tedeschi, e adesso la amo alla follia sia come regista che come attrice,
sì,
perché secondo me ha avuto una fioritura straordinaria. Io vi dico, non è il film più facile del mondo,
okay,
però secondo me ci troverete molti bei talenti e alla fine interessanti.
Senti, devo fare una domanda proprio, però devi essere ipertelegrafico. Ci chiedono aspettative per i nuovi film di Paul Thomas Anderson, che è, se non sbaglio esce il prossimo weekend, Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn e la Bigelow. Attenzione, perché esce anche il film di Paul Anderson il prossimo weekend, che però non va confuso con Paul Thomas Anderson.
Una se Paul Thomas Anderson è una battaglia dopo l'altra, sì. È uno dei più bei film degli ultimi 10 anni.
Ottimo.
La Bigelow non l'ho vista.
Benissimo, quindi mi pare che le risposte sono arrivate. Grazie a tutti voi, torniamo settimana prossima con il Sollazzo e Pappagallo, tra l'altro all'interno della Maratona Isle, perché saremo già in...
Vero.
In clima maratona, e grazie a tutti, vi auguro un ottimo weekend. Torniamo lunedì mattina.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.